Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il museo del salumiere Davide De Dominici 1909. Siamo stati a Casanova d'Estra nel comune di Santa Margherita Stafora Alto Oltrepò Pavese per visitare l'esposizione di questa piccola impresa artigianale che esiste da più di un secolo. Ci siamo fatti raccontare come si fa il salame di Varzi DOP, come 30 anni fa si è arrivati alla denominazione di origine protetta e come è cambiato il lavoro in questi decenni da Angelo De Dominici, 85 anni. Per la rubrica Le parole dell'agroecologia, controllo biologico, su come riequilibrare le coltivazioni attaccate da parassiti o insetti dannosi usando tecniche a ridotto impatto ambientale. Italia ai dazi decisi dal presidente statunitense Donald Trump per evitare l'incremento dei prezzi per i consumatori americani nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute. La cultura del tè tra Cina e Italia. Allo spazio Join Us dell'ente di formazione Galdus di Milano c'è stato un evento per studenti dove è stata raccontata la storia delle piantagioni e l'evoluzione sociale ed economica attorno a questa bevanda. Il clima in vigna racconta la cooperativa agricola sociale Calafata di Lucca, che produce vino grazie a persone in condizioni di fragilità, ex detenuti, migranti, persone in reinserimento lavorativo. Il belvedere sui giardini storici e sugli alberi e sul promontorio di Bellagio, quello dove il lago di Como si divide in due rami. Il panettone, Milano, patrimoni morali e materiali e i problemi da affrontare nelle storie agroalimentari. Casanova Stafora è un piccolo borgo dell'omonima Alta Valle, che fa parte del comune di Santa Margherita di Stafora, ultimo prima del confine della Lombardia con Piemonte ed Emilia-Romagna sull'Appennino delle quattro province, Pavia, Alessandria, Genova e Piacenza. Un'area interna per la poca popolazione rimasta. Qui a Casanova d'Estra, il borgo è infatti diviso in due frazioni dalla strada provinciale, si trova un piccolo ma completo museo del salumiere Davide De Dominici 1909 e il negozio dell'omonimo salumificio, dove da 70 anni lavora Angelo De Dominici, che ci ha fatto da guida all'esposizione.
Ma a mio nome, dalla Proloco, della comunità montana del comune, benvenuti nel Museo del Salumiere. È uno dei pochi in Italia con la tematica del salumiere. È una cosa limitata, che riguarda solo questa attività. Qui, scusate se è un po' all'improvviso, stiamo ancora ristrutturando il negozio. Qui vedete ancora delle vecchie cose che facciano parte del negozio. Queste sono coppe che mi hanno dato a me, che sono ancora rimaste lì. Ci sono tante, sembra che... Ma solo per guadagnarne una, non è che te le regalano le coppe, per guadagnarle bisogna impegnarsi. Qui ci sono vecchi documenti di mio nonno, questo è del 48, questo è del 47. Allora non c'era la penna biro, non c'era, c'era solo pennino e calamaio e si scriveva tutto così e basta. Questa è una delle prime fatture dattilografate del 48. C'era solo questa azienda, Fardella di Voghera, che allora era in grado di, dal 48 di fornirti una fattura dattilografata. Allora non c'era computer. Il ragioniere che ha compilato questo ha impiegato oltre mezz'ora. Perché mettere tutti in colonna così, i conti, tutti i conti, merluzzo, chilogrammi, tot per tot, tutte le moltiplicazioni che doveva fare in quel momento. Non c'era calcolatrice. Non c'era niente, però guarda, tutto ordinato in ordine così. Adesso abbiamo l'IVA, prima c'era l'IGE, io sarebbe un discorso di 10 minuti che tralasciamo, però adesso con l'IGE bisogna pagare un po' di più, ecco, perché prima si pagava un po' di meno. Questa è una testata che mi ha dato, è recente però del 2011, lo espongo con orgoglio perché Imprese Storiche Pavese mi hanno dato la medaglia d'argento. Questo, vabbè, tralasciamo, è un diploma che mi ha dato un mio cliente, perché prima in tutti avete visto la caratteristica che poi è un po' la caratteristica del paesaggio dell'Appennino. Un gruppetto di casa, un chilometro, un altro gruppetto, un altro chilometro, un altro gruppetto. In quasi tutti questi paesi, una volta all'anno, c'era la fiera di quel paese lì, che poi i preti ci hanno attaccato, che ci hanno detto Sant'Antonio, San Giorgio, San Giovanni, qualcosa di simile. Però non era la festa patronale, è proprio la festa dei prodotti di quel particolare paesino, che poi si andava d'accordo nella valle, questa settimana la faccio io, poi la settimana prossima un altro più in alto, eccetera. In questa occasione il contadino portava nella piazza gli animali che aveva mantenuto durante l'anno, non i suini, neanche i polli, però tutti gli altri, specialmente bovini e equini e anche pecore. Durante l'anno il contadino cercava di alimentare bene i suoi animali, così quando li portava all'esposizione faceva bella figura. Anche il vicino aveva questa ambizione di far bella figura. Un po' di competizione va bene perché ti dà degli stimoli, ti dà degli incoraggiamenti. Se ce n'è troppo no, allora però un po' di competizione. E in questa occasione poi il contadino aveva delle soddisfazioni perché riusciva a vendere ai compratori che arrivavano da Voghera, da Casteggio, anche da Varzo, eccetera. E riusciva a recuperare un po' di soldi che per la sua famiglia erano non importanti, ma importantissimi. Perché allora c'era molta miseria, più che adesso. E una volta all'anno a Varzo si faceva, tutti i venerdì dell'anno, si faceva il mercato del bestiame, come minimo 200 animali. E adesso è da un decennio quasi che non si fa proprio più.
Ci spostiamo nel locale dell'antica bottega di vendita del salumaio, sempre con Angelo De Dominici.
La bottega del salumiere anni 30, 40, 50. Spiego velocemente la differenza tra il negozio di campagna e il negozio di città. Uno va in città e percorre una via, a un certo punto vede la vetrina, una bella vetrina del salumiere con esposti bei prodotti che si invogliavano ad entrare a comprare. In città, in montagna, in pianura come questa, la vetrina non esisteva. Cioè, una casa, apri la porta e andavi nel negozio, che c'erano tutti piccoli negozi come questo locale e che c'era dentro un po' di tutto. Mi è capitato qui di andare in certi paesi che per andare in negozio, aprivo la porta, entravo in cucina, attraversavo la cucina e poi di là c'era il negozio. Adesso è cambiato tutto, purtroppo non c'è più neanche quel negozio, è rimasto solo il mio, un altro negozio in tutta l'Alta Valle. Due parole sul salame di Varzi, il marchio DOP, il marchio più prestigioso che può avere un prodotto. Bisogna avere tre requisiti. La prima è che quel prodotto, che sia salame, che sia formaggio, che sia vino, che abbia qualcosa di caratteristico che si distingue un po' leggermente dagli altri, per figura, come aspetto, come sapore, eccetera. Due, avere un po' di storia e una determinata zona geografica. Quando uno ha questi tre requisiti può fare domanda per avere il marchio DOP. Di solito c'è o un'associazione o un consorzio che decidono di fare il marchio DOP. A dirlo a parole sembra facile ottenerlo, perché è un attestato che ti rilascia a Bruxelles. Prima di arrivare a Bruxelles, l'associazione che si rivolge alla Camera di Commercio, la Camera di Commercio in regione, regione a Roma, e poi a Roma è un traffico, per far vedere che gli enti contano. La Camera di Commercio comincia a dire, ma questa virgola togliamola, così rimane. L'altro è in regione vogliamo anche noi, ma questo noi ci mettiamo qua, è tutto così. Questi sono gli stemmi del comune dove si produce il salame di Varzi. La collina e la montagna, che è una zona abbastanza omogenea. Da Salice Terme in su fino a... Prima voleva, c'era Grazioli di Retorbido, Grazioli che aveva il PEC, il negozio PEC più famoso di Milano, e che voleva far parte del consorzio. E per un po' l'abbiamo... Però poi quasi tutti erano più d'accordo di restringere la zona. E questi sono appunti che avevo preso per incoraggiarsi ad associarsi a fare il consorzio, che poi l'abbiamo fatto. Io sono l'ultimo socio fondatore che sono ancora in attività. Però nel 2010 mi sono ritirato, perché adesso il consorzio è fatto tutti i consorzi che guardano alla quantità e poco alla qualità. E non mi sono trovato, allora ho detto guarda, allora ero sposato e non dormivo la notte perché dicevo guarda, quello mi ha detto una cosa che non era così. E mia moglie mi fa, ma cos'è? Allora mi ha detto guarda, se ti... E guarda, adesso sto bene così. Poi siamo riusciti a fare il consorzio, e perché l'associazionismo è una cosa positiva e ti permette di fare tante cose che se da solo non riesci.
Entriamo nel locale del museo dove ci sono gli attrezzi antichi del laboratorio, tritacarni, saccatori, dove Angelo De Dominici ci racconta come si fa il salame di Varzi.
Ogni zona ha le sue caratteristiche. Una delle caratteristiche particolari della nostra zona è che noi non facciamo prosciutto, né cotto né crudo. La coscia lo usiamo per fare salame. La coscia e il lombo nel salame è il 50% di tutto il salame. I salumifici di questo 50% non lo utilizzano per fare altre cose più economiche. Prosciutto che prenderà il lombo lo stesso. Il suino è anche la caratteristica del salame di Mazzi, che per fare un suino giusto nel salame di Mazzi deve avere oltre un anno, mentre adesso i suini che si macellano nei normali salumifici hanno 6-7 mesi di vita. Raggiungono un peso di 150-170 kg. Da che è nato, arrivare a 170 kg, il suino consuma un tot di cibo. Da 150 a 250, come lo preferiamo, mangia di più e emette poco peso. Però non va bene fare il salame di Vazzi, perché per fare il salame di Vazzi deve essere la carne un po' matura, un po' solida, mentre quelli giovani contiene molta acqua e anche i muscoli sono abbastanza molli. Allora abbiamo detto che le parti migliori faccio salame, queste parti migliori poi le metto da una parte, sia grasso che il magro, poi quando le ho scelte tutte bene li taglio a piccoli dadi, che siano 2-3 etti l'uno, in modo da poterlo macinare. Se è un po' grosso non si può. E li macino e vanno nella tritacarne, lo macino e va dentro l'arna, in dialetto acunca. Quando l'ho macinato tutto, sia grasso che magro, peso quanti chili di carne ho macinato. Quando so quanti chili di macinato, calcolo quanto sale, quanto spezie devo mettere. Gli ingredienti che servono per fare il salame. Se vedete molti ingredienti non va bene, se ne vedete poco è meglio. Più ingredienti c'è, più c'è possibilità di trovare un industrializzato, eccetera. Gli ingredienti per fare il salame sono sale marino, pepe nero in grani e un infuso di aglio e un filino di salnitro, poco. Poi prendo un mortaio, pesto una testa piccola d'aglio, la pesto bene 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 e poi la riempio di vino. Poi mescolo bene bene, se ho fatto una piccola poltiglia. Poi facciamo una parentesi e torniamo indietro. Avevo detto la miscela, con la miscela in proporzione al peso della carne che ho prodotto, calcolo quanto sale, quanto spezie devo mettere. Poi li mescolo bene queste. Quando le ho mescolate, comincio a metterli nella carne che ho tritato. Li mescolo una volta, poi le lascio lì. Prendo il mortaio, metto dentro una testa piccola, la pesto bene bene e riempio questo di vino. Io sono per le cose locali, ogni zona, e anche qui il vino locale, vino rosso, lo mescolo, una specie di bonarda, lo mescolo bene, poi lo filtro, lo aggiungo, però l'aglio non lo metto dentro, l'aglio lo butto via. Certi lo mettono, a Mantova lo mettono, nel Veneto lo mettono, in Meridione ne mettono abbastanza, noi non lo mettiamo l'aglio.
Sentiamo la seconda parte di come si fa il salame di Varzi ancora da Angelo De Dominici.
Il liquido rimane infuso di vino con aglio. Questo lo metto adagio, lo allargo su tutta la pasta e poi la mescolo molto. Prima la pasta è da una parte, poi la mescolo, la sposto dall'altra, poi la mescolo ancora. Fin quando la mia esperienza mi dice si è amalgamata bene. E allora di qui è già successo un cambiamento. Prima c'era la carne tritata, poi ho aggiunto sale, eccetera. E da carne tritata è diventata pasta di salame. C'è già stato un bel cambiamento. Pasta di salame la devo insaccare. Qui ci sono diverse insaccatrici, grosse e piccole, con tutto un principio. Un cilindro dove qui metto dentro la carne, dall'altra parte un cornetto dove il cornetto si infila il budello. Non stiamo a parlare di budella, perché anche parlare di budella ci vorrebbe più di mezz'ora. Grosso modo, le budella adesso, prima sono quelle che utilizziamo, sono quelle del maiale. C'è intestino tenue e intestino grasso. I budelle grossi e piccoli servono per fare le salsicce o i salamini. E quelle grosse per fare il salame, che poi anche lì quello grosso c'è. Più grosso budello, più piccolo, eccetera, eccetera. Qui infilo il budello. Ecco, il budello si allunga, il salame si allunga, quando è diventato di una lunghezza, boh, fermati, tagli o sciacquate il budello e ho sciacquato il salame, lo devo legare. La legatura è importante perché ti consente di conservare il salame, di tenerlo bene. La legatura è un segnale di come si fa a conoscere se un salame è artigianale o no. Per il salame di vasso ci sono tre tipi di legatura: l'asola, le corde che sono quelle dall'alto in basso, poi i lacci. L'asola, le corde, i lacci. Prima l'asola, poi le corde, poi l'asola. L'ultimo laccio legato al salame. Appena legato lo devo pungere bene bene, perché se non mi dimenticano c'è dell'aria e poi il prodotto si guasta. Ci sono tante possibilità che il salame si guasti, per esempio l'igiene, se è lavorato bene, la qualità del suino, molte qualità, la temperatura esterna, eccetera. Se ti cade per terra già il salame è rovinato. Lo metto ad asciugare per la temperatura di circa 25 gradi per una settimana. Poi dopo lo sposto in soffitta, perché c'è una temperatura mite, però ancora per 15 giorni. Passati questi 15 giorni lo sposto nella cantina dove c'è tutta la stagionatura. Dipende dalla grossezza del salame. Mio nonno diceva, ma anche quando è in cantina, però lo devi continuare a osservare, vedere. Tutti i giorni vai a vedere, vedi se lo tocchi, se è troppo umido, aspetta una bella giornata, fai prendere l'aria. E così, niente, io ho sempre fatto così, e poi arriva il giorno da vedere, rendersi conto com'è. Lo taglio, vedo che si presenta bene, lo assaggio di gusto gradevole, io sono lieto e sono contento di aver fatto una cosa giusta.
Lasciamo per adesso Casanova d'Estra e il Museo del Salumiere. Per le parole dell'agroecologia, il professore di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano Stefano Bocchi ci spiega controllo biologico.
Verso la fine dell'Ottocento gli agrumeti della California vennero colpiti da un pericoloso insetto. La cocciniglia Icheria purcasi, proveniente dall'Australia e priva di nemici naturali, si era diffusa rapidamente. Due ricercatori locali, intuendo che la soluzione potesse essere individuata nell'ambiente d'origine dell'insetto, andarono in Australia per poi tornare in California in compagnia di un predatore della cocciniglia, vale a dire la coccinella Rhodolia cardinalis. La diffusero nelle coltivazioni e in poco tempo gli agrumeti furono salvati. Nei primi decenni del Novecento questa tecnica venne applicata più volte con nuove combinazioni. Studi sviluppati sui marciumi radicali di diverse colture attaccate dal fungo Rhizoctonia solani evidenziarono l'efficacia del fungo Trichoderma nel combattere la malattia. Furono svelati anche i meccanismi di azione sia dell'agente di controllo che di eventuali prodotti del suo metabolismo, dal micoparassitismo diretto, l'antibiosi o la semplice competizione per spazio e nutrienti. Oggi il Trichoderma è uno dei funghi più utilizzati al mondo come agente di controllo biologico, di malattie, di moltissime colture, veicolato attraverso bioformulati commerciali impiegati per la concia delle sementi, la disinfezione del suolo e il trattamento di substrati di coltivazione. Negli anni 70 si iniziò a parlare di gestione integrata dei parassiti e il controllo biologico assunse maggiore importanza come strumento per ridurre le perdite di produzione senza un eccessivo uso di prodotti chimici. Il concetto base è chiaro. Nella gestione degli organismi dannosi si ottengono buoni risultati integrando molte tecniche. Rotazioni, avvicendamenti, apporti di sostanza organica, formazione di fasce prattive alberate o moderni e differenziati interventi meccanici sul terreno. Tutti strumenti di potenziamento della biodiversità e dell'agrobiodiversità a diverso livello. Solo se proteggo e avvantaggio i tanti nemici naturali dei patogeni, prevengo gli attacchi e riduco gli effetti dannosi. E per fare ciò sono necessari habitat che accolgano più ampie comunità di organismi viventi nel suolo e nel soprassuolo. Si aumentano così impollinatori, predatori, parassitoidi, si moltiplicano meccanismi di predazione e parassitizzazione dei fitofagi, si riducono i trattamenti con composti chimici di sintesi e il quadro di co-benefici ecosistemici si arricchisce. In questa prospettiva di integrazione sistemica, il controllo con agenti biologici non è più soltanto una tecnica di difesa delle colture, ma diventa un principio guida dell'agroecologia, un modo per aumentare la biodiversità funzionale, ripristinare gli equilibri ecologici e progettare sistemi aziendali più stabili, redditizi e sostenibili.
Nelle multinazionali del cibo queste sconosciute, Andrea Di Stefano fa il punto sul recente taglio ai dazi deciso dal presidente statunitense Donald Trump per evitare un'ulteriore crescita dei prezzi nel suo paese.
Preannunciato, come sempre, sul canale social Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump ha pubblicato un'esenzione per un centinaio di prodotti alimentari dai dazi, l'obiettivo di contenere la spirale inflazionistica che sta creando grande preoccupazione nei consumatori statunitensi. La lista, pubblicata poi sul sito della Casa Bianca, copre diversi settori: tè, caffè, frutta tropicale, succhi, cacao e spezie, banane, arance e pomodori, carne rossa e fertilizzanti che non sono soggetti alle tariffe reciproche. Significativo in particolare il capitolo relativo al caffè e alla carne rossa, che proprio nelle ultimissime settimane era diventato un tema di attualità molto importante, essendo la carne uno dei componenti delle abitudini insostenibili alimentari degli statunitensi. Tyson Food, che da sola copre il 25% del mercato, aveva infatti evidenziato che nel solo mese di settembre si erano registrati incrementi del 17% nel prezzo della carne a scaffale, e l'amministrazione aveva risposto a questa dinamica con l'apertura di un'inchiesta contro il cartello delle imprese del settore. Effettivamente sono quattro i principali operatori che coprono l'85% del mercato negli Stati Uniti: Tyson, appunto, Cargill, JBS, la multinazionale brasiliana, e un componente, un altro operatore statunitense. L'inchiesta comunque difficilmente potrà dare grandi novità rispetto a un mercato concentrato, ma anche fortemente dipendente dalle importazioni, in primis del Brasile, dove le tariffe imposte da Trump al 50% stavano creando un problema di approvvigionamento della carne rossa, amplificata da una diffusione ancora più intensa del verme mangiacarne negli allevamenti messicani, che sta creando grande preoccupazione anche per il rischio di esportazione del parassita nel vicino Texas, come è accaduto molti anni fa. Quindi un abbassamento o sospensione delle tariffe sulle materie prime alimentari inaspettato, ma quasi inevitabile, considerando il peso che queste tariffe stavano avendo sul bilancio delle famiglie statunitensi.
Il tè è una delle bevande globali come il caffè. La cultura del tè tra Cina e Italia è stato un evento allo spazio JoinASA dell'ente di formazione Galdus di Milano. L'iniziativa ha raccontato agli studenti la storia delle piantagioni e le evoluzioni sociali ed economiche tra produzione e consumo. Vivian Zhang e Alice Viganò, fondatrice e maestra di tè dell'associazione Eastern Leaves, insieme alla degustazione di alcuni tè famosi, hanno accennato alla storia dei regni più ampi della storia della Cina, nonché l'economia e l'evoluzione sociale intrecciate con le coltivazioni. Abbiamo chiesto a Vivian Zhang quali sono le principali culture del tè nel mondo e com'è quella italiana. Alice Viganò, che fa anche parte dell'alta formazione dell'ITS Coffee Expert della Galdus, ci ha aiutato nella traduzione.
Culture we can also define is specific for tea.
Parlare di un'unica cultura del tè è sicuramente molto difficile. La cultura del tè nasce in Cina e nella stessa Cina ha subito tantissime evoluzioni nel corso delle dinastie. Il consumo del tè nasce in correlazione con altri prodotti di pregio in Cina, come la seta e come la porcellana. Infatti le prime forme di infusione del tè prevedevano l'inserimento delle foglie di tè all'interno di seta, in queste sorte di primi filtri di seta, poi venivano inserite all'interno della teiera, quindi semplicemente versata l'acqua su questo panno di seta con all'interno le foglie di tè. Da qui l'evoluzione storica è stata continua nel corso di diverse dinastie, fino ad arrivare alla preparazione ai giorni nostri, in cui la foglia sfusa viene infusa direttamente in acqua calda. Questo ovviamente per quanto riguarda la sola Cina, immaginiamo poi nel mondo quante altre culture abbia incontrato il tè e come ciascuna cultura abbia apportato i suoi cambiamenti alla cultura cinese originale. Quindi ovviamente si è sviluppata una cultura giapponese, una cultura indiana e oggi quasi tutti i paesi del mondo hanno un loro consumo, anche se alcune volte meno tradizionale, di tè.
L'Italia è ancora sicuramente un mercato in cui la conoscenza relativa al tè è per la maggior parte delle persone a livelli ancora molto basici, ma sicuramente c'è un grandissimo potenziale di evoluzione ed è una cosa che abbiamo già visto nel nostro operato in 10 anni di attività e di cui gli ultimi 5 sono stati proprio a Milano. Ed è proprio a Milano che abbiamo deciso di aprire una sala da tè perché sappiamo che l'interesse italiano verso prodotti di qualità c'è, non solo ovviamente relativo al tè, ma relativo anche a caffè, vino, però altre bevande parallele al tè, e quindi esiste già un modo di comunicare e un vocabolario affine a quello che si potrebbe usare per il tè. La storia comunque del tè è stata scritta anche da alcune persone come Marco Polo, che di fatto venivano dall'Italia proprio per portare, scoprire in Cina altre spezie che non esistevano prima in Europa, e grazie all'intervento di questi primi esploratori italiani ed europei si sono poi diffuse. Quindi così come è stato in passato sarà sicuramente possibile anche per il tè svilupparsi molto più velocemente in Italia.
Abbiamo chiesto anche a Vivian Zhang che evoluzione c'è stata in Italia della cultura del tè. Alice Viganò ci ha aiutato ancora nella traduzione.
Sicuramente le domande relative al tè che ricevevamo nei nostri primi anni di attività erano un pochino più basilari, anche perché la conoscenza sul tè in Europa in passato era molto meno sviluppata, ma c'erano proprio meno fonti e meno professionisti in grado di dare le risposte più specifiche. E negli ultimi anni invece la conoscenza generica sul tè in molti casi si è approfondita molto, tanto che i nostri corsi a loro volta si sono adattati per raggiungere una conoscenza sempre più precisa e dettagliata proprio su tutto ciò che ruota, tutta la cultura che riguarda il mondo del tè cinese. Ovviamente molto del nostro vocabolario è stato preso e condiviso con i mondi del caffè, del vino, e proprio questa condivisione rende facile anche per chi proviene da settori paralleli come questi, a loro volta quindi avvicinarsi al mondo del tè.
Il tè è per tutti, quindi i nostri corsi sono sicuramente rivolti sia a chi è curioso verso il tè o magari lo beve quotidianamente e vuole saperne di più, sia a professionisti del settore o chi desidera diventarlo, ma anche semplicemente a chi è curioso della cultura cinese in generale o della lingua cinese, quindi tutto ciò che riguarda una cultura cinese ed asiatica del tè. Quindi sono assolutamente disponibili per tutti e aperti a chiunque voglia scoprire.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Torniamo a Casanova Stoffer, al Museo del Salumiere De Dominici. Abbiamo chiesto ad Angelo De Dominici, 85 anni, quando ha iniziato a lavorare.
Il salumiere fa parte del mio DNA. Anche prima di nascere, evidentemente, c'era già qualcosa che mi dava un segnale che la mia direzione è quella. Già da bambino seguivo il lavoro che faceva il mio nonno e il mio papà, perché allora non macellavamo tanti suini come adesso, ne macellavamo pochi. E quando si macellava il suino, per me era una festa, anche se avveniva durante anche i giorni in cui andavo a scuola. Però qualche volta, entro il pomeriggio, cercavo di disertare la scuola per assistere un po' al lavoro dei miei cugini e dei miei nonni.
Perché questa è una macelleria che ha quanto tempo?
Abbiamo testimonianze fino al 1799, però allora penso che ancora prima, però qualche suino lo utilizzavano anche prima del 1799, però non hanno lasciato nessuna documentazione in cui potersi poi riferire.
Quando ha iniziato poi a lavorare proprio tutti i giorni? Quanti anni aveva?
Anche da 14-16 anni avevo già imparato a legare i salami e aiutavo, che allora c'erano i miei cugini che venivano a preparare i salami. Un po' mio nonno, un po' mio papà mi avevano già insegnato prima a legare i salami, però non volevano che mi mettessi subito a fare quel tipo di lavoro.
Quindi sono 70 anni che adesso lei
sì,
è qui.
Sì, ho anche qualcuno in più, diciamo, ecco. La tradizione della mia famiglia è che io mi chiamo Angelo, però i nomi della mia famiglia sono tutti diversi. È sempre stato un susseguirsi tra Davide e Francesco, poi figlio di Davide, poi è morto la moglie di mio nonno, che è morto giovane. Per loro una morte qui era una cosa, e allora tutti quelli che sono là dopo di quella famiglia hanno rinnovato quel nome Angelo, e io questo. Però adesso rimane ancora la tradizione, perché è ritornato ancora mio nipote Davide, che speriamo vada avanti ancora.
A che cosa è più affezionato delle cose che fa? Qual è il prodotto al quale è più legato fin da bambino?
Il salame, perché nella nostra zona il salame è considerato il prodotto più valido e che è considerato di più del prosciutto, sia cotto che crudo, perché abbiamo questa abitudine. E io, seguendo questo suggerimento, cerco sempre nel mio limite di migliorare questo tipo di produzione.
Angelo De Dominici ci racconta quali sono stati i cambiamenti in questi 70 anni.
I cambiamenti sono stati molti, che dipendono dalla situazione in cui ci troviamo, dall'impiego di lavoro e anche dalla materia prima. Noi cerchiamo di adeguare le esigenze che servono oggi, cercando di mantenere la tradizione che avevano i nostri nonni. E non è una cosa semplice, perché nel commercio c'è stata un'evoluzione molto grande. Ad esempio, vediamo che i piccoli negozietti come il mio stanno proprio scomparendo. Noi cerchiamo piano piano di adeguarci a questa situazione, però manteniamo sempre il pensiero e l'occhio, e il tipo di lavoro è sempre rivolto verso il vecchio lavoro tradizionale.
Spieghiamo come è cambiato il salame in 70 anni.
In 70 anni allora il mio nonno allevava i suini nella loro stalla. Non erano in grosse quantità, ma in piccole quantità, e ognuno poi li manteneva usando i prodotti, che un po' dei prodotti che coltivavano loro nei loro terreni, e un po' li acquistava però il mercato, sapendo che cosa acquistava, e quando si recavano per acquistare un determinato prodotto riponevano molta attenzione sia visiva che di palato, e anche olfattiva, per vedere bene cosa acquistavano. Poi chi produceva formaggio produceva anche un po' di siero, e il siero lo utilizzava per la, mentre molti non utilizzavano il siero ma facevano il salame senza siero. Secondo me un po' di siero va bene, tanto no, perché ho sentito dei colleghi, non io, ma ho sentito dei colleghi che anche il salame ha un po' del sapore di sé, appunto perché è usato in eccedenza.
Sull'igiene com'è cambiato?
Adesso l'ASL pretende dei laboratori che non 8-5-2-8-8-3, non mi ricordo, comunque devono avere determinati requisiti di igiene, devono avere degli scarichi, devono essere impiastrellati, devono anche i tavoli dove si lavora devono essere di materiale che si può lavorare e che non lascia residui. Ogni anno si controlla l'acqua se è pura, se è inquinata, e in questo caso io devo dire una cosa in più: l'acqua che uso nel mio serbatoio arriva dai miei boschi in montagna, quindi è una cosa in più, perché le carcasse che vengono lavate nei salumifici sono lavate con acqua che contiene molti ammucchine, mentre quella, la mia non contiene queste cose, quindi è un vantaggio in più.
La tecnologia ha cambiato anche il lavoro artigianale dei salumieri, migliorandolo. Sentiamo Angelo De Dominici.
La tecnologia è come ha aiutato in tutti i settori, anche nel settore dei salumi ha portato molti. Però io uso ancora macchinari moderni, però sempre con lo stesso principio che c'era allora. Naturalmente adesso sono tutti di acciaio inossidabile, sono molto robusti, si lavora molto bene e consentono anche di svolgere il lavoro in tempo breve.
E però diceva anche che gli apparecchi non erano sicuri in quelli del passato. Ci ha fatto vedere una macina a carne dicendo questa era pericolosa.
Sì, specialmente quando il macellaio va alla casa del contadino per macellare il suino. Anche lì quando macellano sono tutte cose improvvisate e che è demandato molto all'esperienza del salumiero, il quale consiglia fino a che limite uno può arrivare per fare una cosa normale.
Lei si è inventato dei prodotti oltre il salame di Varzi, al quale abbiamo capito che è più affezionato. Quali delle sue invenzioni le ha dato più soddisfazione?
Come soddisfazione di lavoro una cosa, come soddisfazione di guadagno un'altra cosa. Perché io sono molto affezionato al filetto delicato, però il filetto delicato costa molto, quasi il doppio del salame, e ha un sapore meno intenso, però è una mia invenzione, è una cosa che ci tengo abbastanza. Un'altra cosa che ci tengo molto è il salame rosa, perché questo ritiene molti consensi, è fatto che è delicato e ricevo molti complimenti e questo mi fanno piacere. Se i complimenti quando produco salame o salame rosa sono quelli che mi danno l'incentivo e la voglia di migliorare ancora malgrado tutte le mie primavere.
Ce li descrive in un attimo questi due prodotti?
Il filetto delicato è fatto con la parte di un intero filetto, qui è stato tolto tutto il grasso e tutti i nervi, logicamente tutte le parti grasse, tessuti connettivi, e rimane solo la parte magra, non contiene parte grassa, viene stagionato, poi viene, prima di insaccarlo, lo leggo e lo trasformo dalla sua lunghezza, lo rendo più corto e più rotondo, poi lo insacco con budello naturale, poi lo faccio stagionare da 40 giorni in su.
Salame rosa?
Il salame rosa è un salame cotto, però è diverso da tutti gli altri, perché i normali salami cotti sono fatti raccogliendo in ultimo tutti gli scarti. Il salame cotto è fatto con degli scarti, mentre il mio è fatto ancora con parti scelte. Molti colleghi fanno ancora salame, ma io faccio meno salame e faccio salame rosa. Il salame rimane un po' meglio degli altri. Il salame rosa è una mia specialità. È fatto in una percentuale che tra la carne grassa e la carne magra mescolati, che diventa poi la fetta di colore rosa, di qui il termine salame rosa. È un marchio che ho registrato presso l'ufficio marchi e brevetti a Roma, è una mia esclusiva che mangiano solo i miei clienti, i miei amici.
Lei quanti anni ha adesso?
Ho compiuto 85 anni giovedì scorso.
E viene ancora a lavorare?
Sì, lavoro ancora e con molto entusiasmo anche.
Lasciamo Casanova Staffara e l'Oltrepò Pavese per la Toscana con il clima in vigna. La cooperativa agricola sociale Calafatta di Lucca produce vino, ortaggi e miele grazie a persone in condizioni di fragilità, ex detenuti, migranti, persone in reinserimento lavorativo, un modo per dare loro una nuova possibilità attraverso la cura della vigna e del territorio. Marco Chiappa, tecnologo del Dipartimento di Economia dell'Università Statale di Milano e sommelier AIS, ha intervistato Marco Becchini e Mauro Montanaro, presidente e fondatore della cooperativa Calafatta.
Calafate è un progetto nato all'interno della Caritas diocesana a Lucca nel 2011 su una proposta di una piccola azienda agricola di produzione di vino che ebbe la volontà di metterlo a disposizione gratuitamente a patto che ci fosse fatto un progetto sociale di inserimento lavorativo, e quello che poi dopo dal 2011 cominciò con la costituzione della cooperativa agricola sociale che da quel tempo, partendo dal vino, poi è cresciuta in diversi altri settori.
Quante persone siete?
Attualmente siamo 32 persone fisse, più diventiamo con la stagionalità agricola circa 80-85 perché facciamo anche altri servizi.
Quali sono le caratteristiche dei vini che ho trattato?
Noi abbiamo cominciato fin da subito approcciandoci in maniera diretta all'agricoltura biodinamica, in quanto Lucca, in pochi lo sanno, in realtà è una culla di biodinamica, è una delle province più rappresentate in Italia. Quindi i vini che facciamo sono fondamentalmente di territorio, quindi varietà autoctone, lavorazioni semplici che si rifanno un po' alla tradizione agricola, chiaramente con un attimino più di attenzione dei vari processi, ma insomma sono vini, non mi piace tanto usare la parola naturale, ma di fatto sono dei vini fatti con uva, questo è.
Questo tipo di produzione è in ascesa oppure trovate difficoltà adesso rispetto a qualche anno fa?
Negli ultimi 2 anni il numero di bottiglie da noi prodotto è diminuito, l'azienda esiste da 15 anni. Abbiamo avuto un incremento abbastanza deciso e costante per i primi 10-12 anni, grazie anche quasi fin da subito della collaborazione con il nostro distributore Velier AAA, che ha fatto un pochino da volano per quello che era Calafata come giovanissima realtà agricola. Negli ultimi 2 o 3 anni la produzione è calata, non per volontà nostra, ma chiaramente per volontà di mercato. Noi di fatto ci stiamo difendendo, essendo la nostra una realtà che per motivi oggettivi è molto sfaccettata a livello di produzioni agricole, chiaramente stiamo bilanciando su altri settori che già avevamo in azienda.
Essere un progetto di tipo sociale vi sta aiutando sul mercato oppure, dovendo rispettare le norme autoimposte dal punto di vista etico, avete delle difficoltà?
Noi abbiamo sempre cercato di tenere un po' separato il mercato dall'aspetto sociale, nel senso che l'aspetto sociale è un aspetto che noi abbiamo dentro, ci abbiamo creduto ovviamente fin dall'inizio avendo costituito una cooperativa agricola e sociale di tipo B, però l'idea è sempre stata quella di lasciarlo un pochino al di fuori dal mercato vero e proprio, nel senso che per non cadere in false retoriche o in falsi miti, alla fine noi crediamo che chi acquista una bottiglia di vino piuttosto che un litro di olio o qualsiasi nostro prodotto lo debba fare per la qualità del prodotto stesso in relazione al prezzo.
Non fate della leva sociale la vostra caratteristica di vendita?
Se si parla di mercato direi proprio di no. È una delle cose che vengono poi alla fine magari raccontate, io mi immagino anche a un rapporto diretto magari con un nuovo cliente che può essere banalmente un ristoratore. È l'ultima cosa che viene di solito detta e spesso viene anche detta su domanda del cliente specifica, che magari chiede perché ci chiamiamo Calafata o cose di questo tipo. Allora gli dico: guarda, in realtà noi siamo una cooperativa, che è un'azienda che è anche sociale.
Marco Chiappa ha chiesto ancora a Marco Becchini della cooperativa Calafata di Lucca come e perché si è voluta questa esperienza imprenditoriale e sociale.
Calafata è partita da un piccolo progetto di produzione del vino e poi è diventata anche altro rispetto alle produzioni interne, quindi ortaggi, olio, miele. C'è stata un'idea iniziale, visto che accoglievamo persone fragili, probabilmente la chiave più importante era la continuità di lavoro. L'agricoltura non sempre permette questa continuità e quindi da qui questo proliferare un po' di opportunità di altre produzioni. Ma più o meno dal 2015-2016, dietro alcune richieste, probabilmente anche dietro tra un'intuizione, abbiamo cominciato a offrire servizi agricoli conto terzi all'interno di una rete di produttori biodinamici. È un po' una rete che alla fine ci ha coccolato e ci ha chiesto se ci poteva interessare di fornire anche servizi agricoli quali potature, raccolte, taglierba e altre cose che erano professionalità che già avevamo, quindi potevamo semplicemente con i nostri ragazzi offrirle a questa rete che poi piano piano è cresciuta e si è ampliata verso altri soggetti che non stavano dentro la rete, agli enti locali. Quindi attualmente forniamo tutta questa serie di servizi, sia agricoli che di manutenzione del verde, che assicurano la continuità al gruppo dei ragazzi praticamente tutto l'anno, ma che sono anche una grossa leva, visto che poi c'è veramente fame di questa professionalità su tutto il territorio provinciale. Quindi questo è un po' probabilmente un modello che ben si è sposato alla caratteristica agricola sociale, perché in questo modo riusciamo veramente a coinvolgere tante persone che grazie a questi lavori alcuni alcuni più professionalizzanti, anche altri semplici riescono a riprendersi un po' la seconda possibilità della vita.
Caratteristiche hanno i ragazzi che animano la vostra attività?
Lavoriamo con diversi servizi sociali, quali carcere, servizi sociali appunto delle amministrazioni locali, salute mentale, dipendenze, migranti, più o meno lavoriamo con queste quattro macro categorie da cui ci arrivano le persone. Poca disabilità, siamo nati un po' per questo, per dare la seconda possibilità di lavoro a chi ha avuto un periodo difficile nella vita e quindi cerca di riprendersi la propria autonomia attraverso il lavoro.
Si era parlato all'inizio del ruolo della Caritas, siete ancora parte della rete Caritas?
L'Arcidiocesi di Lucca, Caritas è ancora socio della cooperativa e chiaramente il rapporto è cambiato perché adesso abbiamo molti più dipendenti di quelli della Caritas e con loro continuiamo a realizzare diversi progetti di inserimento lavorativo, ma non solo di agricoltura sociale, anche di formazione, comunque inclusione per persone fragili, quindi siamo diventati un po' partner attualmente.
Qualcuno che volesse replicare la vostra esperienza da un'altra parte, quale sarebbe il consiglio che vi sentite di dare?
Che in ogni territorio sicuramente una realtà agricola, sociale può essere realizzabile, replicabile. Sicuramente non siamo soli e quindi questo a maggior ragione che si può fare. Lo vedo come una cassetta degli attrezzi che permette diversi obiettivi, quindi dall'ente pubblico che riesce, grazie magari a un bando, a includere persone nuove, a un'azienda che ha bisogno di servizi e quindi riesce comunque anche quella che non ha quella finalità a realizzare sociale. Assolutamente sì, stiamo un po' nel mezzo a tante dinamiche della comunità.
Torniamo in Lombardia, al lago di Como, con un bel vedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci racconta la storia e ci descrive il giardino di Villa Serbelloni sul promontorio di Bellagio, in provincia di Como.
Bellagio, una perla del lago di Como, promontorio che sta sulla punta dei Due Rami, paese battutissimo dai turisti in alcuni mesi, ma ormai quasi tutto l'anno, impraticabile nelle sue viuzze. Proprio sulla punta più estrema sorge quella che oggi viene chiamata la Villa Serbelloni o Fondazione Rockefeller. In realtà è un parco assieme alla villa di cui parlerò, ma siamo in presenza di un parco naturale, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Si dice ed era chiamato Illo Tempere non Villa Serbelloni e non Fondazione Rockefeller, ma bensì il castello di Bellagio, forse echi di un passato lontano che qualcuno scrive, non si sa se leggendo o meno, che lì sorgesse addirittura la villa di piacere di Plinio il Giovane, il quale si ritirava lì a scrivere e a guardare la bellezza del lago. Quindi una storia vecchia che la villa, seppur ristrutturata dopo, abbiamo le notizie precise nel 1400, la proprietà, quando il marchese Stanga costruì la sua villa di delizie circondata da un vasto bosco o riserva di caccia come si usava allora, con punti panoramici. Ma si deve a fine del 700 con il conte Alessandro Serbelloni, di cui il nome della proprietà Villa Serbelloni, quindi 1700, se abbiamo la villa come la vediamo oggi, che chi attracca col traghetto o viene o discende verso Bellagio vede stagliarsi proprio sulla punta estrema, circondata da un'oasi di verde, perché è un parco di circa 20 ettari, quindi sono parecchi, sono circa 200.000 metri quadrati, con questa villa che dopo i Serbelloni diventò il Grand Hotel Bellagio, uno dei più rinomati nelle fine dell'Ottocento, Novecento, della Belle Époque, dove ci andò zar, imperatori, tutta una serie di personaggi che fecero la storia dell'Italia, dell'Europa e del mondo, soggiornavano in questo grande albergo che poi fu ceduto a un'americana che senza eredi lo donò, poi ammagliata da quello che Rockefeller stava facendo in termini di fondazione, alla Fondazione Rockefeller, che adibisce oggi la villa a luogo di convegno d'élite. Nel 63 ospitò anche John Fitzgerald Kennedy, 3 mesi prima del suo assassinio a Dallas, quindi un luogo storico. Attorno a questo si snoda il parco, che ha questa caratteristica fatta da Serbelloni. Si snoda attraverso una serie di viali, vialetti, di terrazze panoramiche che sono lunghi ben 19 chilometri, quindi si potrebbe correre una mezza maratona in questo parco seguendo i viali terrazzati, dove il primo colpo d'occhio sono i cipressi che svettano come canne d'organo sullo sfondo del lago. Poi vi sono lecci importanti, una flora quasi mediterranea. Io ho imparato molto sulla meccanica degli alberi, perché molte di queste piante, giacendo su roccia, quindi avendo un substrato molto superficiale e in pendenza, sono anche molto inclinate, ed è incredibile vedere come per esempio delle farnie, delle querce secolari inclinate a 30 gradi resistono lì da quasi un secolo, mettendo semplicemente del legno di trazione nella parte avversa alla pendenza, cioè si tirano contro la pendenza per stare in piedi. È una forma di adattamento degli alberi al luogo in cui si trovano a radicare. Da questo parco, dove abbiamo rosette, abbiamo, come ripeto, una flora mediterranea, erbacee, ma dove l'essenza sono questi cipressi e questi Pinus pinea, pini nostrani, che noi impropriamente chiamiamo pini marittimi, si ha la facoltà anche di godere delle due rami del lago di Como, perché è talmente vasto che noi abbiamo da una parte il ramo di Como e dall'altra la vista spazia sul ramo di Lecco. L'ingresso è a pagamento ed è proprietà della Fondazione Rockefeller, e il comune con una convenzione è riuscito a farsi un'agevolazione in modo tale che anche il pubblico, con visite guidate massimo di 30 persone, possano visitare questo splendore. Quindi prendete il battello a 3:30 a Como, Bellagio, Villa Serbelloni, appuntamento imperdibile, ma bisogna prenotare. L'ingresso 13 euro a persona.
Il panettone Milano di Stanislao Porzio è il libro dedicato al lievitato simbolo della città e noto in tante parti del mondo che ha letto Paolo Ambrosoni per Le Storie Agroalimentari. Sentiamolo.
Il panettone e Milano. Patrimoni morali e materiali. Uvette, canditi e problemi da affrontare. Di Stanislao Porzio, pubblicato dal Circolo e Centro Studi Emilio Caldara di Milano per i tipi di C21 di Bari 2024. Stanislao Porzio, napoletano di origine e radicatosi a Milano, è docente di scrittura creativa e organizzatore di eventi, autore di testi di gastronomia e sul panettone, ideatore di Re Panettone, evento che annualmente promuove questo dolce artigianale. Con questo agile testo sintetizza in modo essenziale origini, evoluzione e attualità del dolce amato dai milanesi e non solo. Porzio racconta di come il panettone sia nato a Milano, come pane arricchito per le feste di Natale, espressione meneghina di quella famiglia di dolci natalizi diffusi un po' in tutta Europa, e oggi ha abbandonato la sua stagionalità. Pur rimanendo elemento identitario della cultura cittadina, è uscito dalle mura meneghini. Non ha più qui il centro della sua produzione industriale e abili artigiani pasticceri in tutta la penisola ne stanno diffondendo la conoscenza, anche con contaminazioni territoriali. Porzio ci ricorda come la prima testimonianza di un dolce natalizio milanese si trovi in uno scritto databile intorno al 1470 e contenuto in un testo conservato alla Biblioteca Ambrosiana, in cui si fa riferimento al rito del ciocco della sera della vigilia di Natale, dolce fatto con farina di frumento, allora ingrediente nobile e di valore. Nel 1606 invece in un dizionario si trova il primo riferimento al termine panettone. Pan grasso, qual si vuol fare il giorno di Natale. Per trovare la prima ricetta codificata bisogna invece attendere ancora fino alla fine del XVIII secolo, in cui si citano come ingredienti farina, burro, zucchero, uva passa, acqua e vino. Ingredienti che con il passare del tempo, nei diversi libri di cucina che ne fanno cenno, si arricchiscono anche di agrumi canditi, uova e lievito madre. Un dolce complesso, non domestico come ricorda Pozzo, ma appannaggio di pasticceri e di panettieri. Il legame con il periodo natalizio è attestato anche dalla corrispondenza di personaggi famosi quali Foscolo, Manzoni, Verdi e Rossini. Dopo la storia, il panettone entra nella leggenda. Il pan del Toni fa breccia e si radica nell'immaginario milanese come tassello dell'identità meneghina, come scrive Porzio. All'inizio del Novecento la nuova evoluzione del panettone porta il nome di Angelo Motta, garzone di pasticceria che nel primo dopoguerra da Villa Fornaci, frazione di Gessate, arriva a Milano e avvia una propria attività, dando fisionomia a quello che è il panettone che oggi meglio conosciamo, prodotto industriale, nella caratteristica forma e prodotto milanese. A Motta si affiancano i fratelli Alemagna e inizia l'avventura dell'industria meneghina del panettone che varcherà tutte le frontiere, pur rimanendo radicata nella città. Dopo un periodo di fortune alterne, Porto ci racconta la contemporaneità, la rinascita del panettone che ritorna ad essere regalo prestigioso, natalizio ma non solo, la sua evoluzione come prodotto artigianale con i suoi pregi e le sue criticità, tra tradizione e innovazione, con una diversificazione territoriale che proietta il panettone in tutta la penisola e come dolce di tutto l'anno. L'invito che Porzio fa a Milano è quello di usare di più e riaffermare la centralità del pan del Toni nella sua identità, con interventi di valorizzazione, promozione e certificazione, al di là del disciplinare redatto alla Camera di Commercio di Milano e della DECO attribuita dall'amministrazione, testi inseriti in calce a questo volume. Per chi volesse poi approfondire la già esaustiva narrazione, una nutrita bibliografia chiude il testo. Il panettone e Milano, patrimoni morali e materiali, uvette, canditi e problemi da affrontare, di Stanislao Porzio, pubblicato dal Circolo Centro Studi Emilio Caldara di Milano, per i tipi di C21 di Bari, 2024, 54 pagine, 4,90 €.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.